Bene, un caro saluto a ognuno di voi, un saluto anche da parte della chiesa di Yverdon che noi frequentiamo. Allora spero di non essere troppo lungo perché non ho controllato la durata del mio messaggio. Il tema di oggi, lo vediamo già qui, essere grati come uno straniero, perché tocco questo tema e perché penso che uno dei problemi più grandi della nostra società oggi è veramente la mancanza di gratitudine. Abbiamo tutto con molta facilità e alla fine tutto diventa un diritto. La nostra società è una società di diritto. Abbiamo il diritto al divorzio, diritto all'aborto, diritto di cambiare sesso, diritto al suicidio. Certe persone dicono che infine viviamo in una società molto evoluta, non siamo più selvaggi. Tuttavia io la penso diversamente. Ma vorrei lasciare ai sociologhi di spiegarci tutte queste assurdità della nostra società e concentriamoci su noi stessi, noi che siamo qui oggi, membri, visitatori, credenti, in ricerca. Insomma, noi tutti, il problema della mancanza di riconoscenza è il nostro problema, problema di tutti, mio per primo. Allora, qual è il legame tra il fatto di avere dei diritti e la mancanza di gratitudine? Per me è abbastanza chiaro. Se tutto è un diritto, perché devo essere riconoscente, grato di essere sposato, di avere dei figli, di essere quello che siamo, un uomo o una donna? Perché dovremmo essere riconoscenti di avere la vita o di essere una creatura di Dio di grande valore? Allora, oggi ho scelto una piccola storia che troviamo nel Vangelo di Luca. È la storia di una semplice gratitudine espressa da uno straniero. Bisogna dire, avanti, prima di entrare nel testo, bisogna dire che Dio aveva dato delle regole chiare riguardo agli stranieri che vivevano in Israele. Per esempio, nel Levitico, capitolo 19, versetto 34, lo straniero che risiede fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Questo è quello che Dio ha dato al suo popolo, ma tra gli altri popoli, tra i pagani, tra gli idolatri, c'erano altre regole. Certamente vi ricordate quello che accadde mentre Lot abitava, Lot, il nipote di Abramo, abitava a Sodoma. Leggiamo in Genesi 19:9. Ma essi, il popolo di Sodoma, disse: fatti in là. Poi continuarono: costui è venuto qui come uno straniero, in effetti era uno straniero, e vuole fare da giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Voi sapete il seguito di questa storia, non concerne il nostro messaggio. Allora ci si potrebbe chiedere se noi, come svizzeri, siamo tra quelli che accolgono o tra quelli che rigettano lo straniero. Ma anche lì non è il tema di oggi. Torniamo alla gratitudine e arriviamo al nostro testo. Luca 17, i versetti 11 a 19, nella versione Nuova Diodati che ho scelto. Or avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: «Maestro Gesù, abbi pietà di noi!» Egli, veduteli, disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Si gettò la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: «Non sono stati guariti tutti e 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero?» E disse a questi: «Alzati e va, la tua fede ti ha guarito». Allora, cari amici, fratelli, sorelle, ci troviamo di fronte a un evento reale, non è una parabola. Gesù sta andando a Gerusalemme. Questo non è detto a caso. L'autore, il medico Luca, ama evidenziare dei dettagli che gettano una luce speciale sull'evento nel nostro passaggio biblico. Gesù era in cammino verso Gerusalemme. Gesù verso il tradimento, verso il rigetto, verso l'ingiustizia, verso la sofferenza. Gesù verso la croce e la morte. Gesù sapeva tutte queste cose in anticipo. Nonostante ciò, l'Evangelista ci mostra che Gesù resta attento e sensibile a ciò che accade intorno a lui. Queste persone si fermano a distanza. Gesù vede e conosce la sofferenza di questi 10 lebbrosi. Questi personaggi, rifiutati da tutti, dovevano stare fuori dal villaggio e vivere di mendicità. Non potevano avere una vita comune con la loro famiglia o con i loro amici. Anche gli atti religiosi erano proibiti. Non potevano pregare con gli altri nella sinagoga. Non potevano ascoltare la parola di Dio con gli altri. Allora, la nostra storia a prima vista è molto semplice. Dei malati chiedono aiuto a Gesù e sono guariti. Il dialogo è molto limitato e Gesù non compie alcun atto particolare. Il testo ci dice che Gesù manda i lebbrosi dal sacrificatore, dal sacerdote, come è previsto dalla legge mosaica. Questo ci mostra che Gesù è ancorato nella parola di Dio e il suo desiderio è anche che i 10 lebbrosi si aggrappino a questa parola. L'importanza della parola. Andate a mostrarvi ai sacerdoti o ai sacrificatori del versetto 14 può anche significare: che cosa dice la parola di Dio sulla tua situazione? O può ancora significare: andate e fate ciò che è da fare, quello che la parola di Dio dice di fare. E nel Levitico, i capitoli 13 e 14, che si tratta la situazione dei lebbrosi. Vi leggo giusto due versetti nel capitolo 14, dove c'è scritto: «Il sacerdote uscirà dal campo e lo esaminerà il lebbroso, e se la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri del legno di cedro, dello scarlatto e dell'isoppo. Ecco che queste 10 persone hanno ubbidito a questo strano ordine di Gesù. Sapete, il sacerdote può solo riconoscere la presenza o l'assenza della malattia. Il sacrificatore non può guarire nessuno. Eppure sono partiti. I 10 lebbrosi hanno chiesto aiuto a Gesù e avevano la fede per mettersi in cammino. E poi, durante il tragitto, tutti e 10 sono guariti. Mi sono detto: qual è il paragone che possiamo fare tra queste persone e noi stessi? È vero che anche noi, come loro, chiediamo aiuto a Dio per i nostri tanti problemi, i nostri progetti, i nostri desideri, che si tratti per la nostra famiglia o per il nostro lavoro o per la nostra chiesa. Mettiamo i nostri piani nelle mani di Dio in modo che Egli possa aiutarci a realizzarli, ad aprire le porte giuste verso l'obiettivo da raggiungere. Io penso che spesso il Signore, dalle nostre preghiere, ci risponde come a questi 10 lebbrosi. Dice: vai e fai ciò che deve essere fatto. Mettiti in cammino, mostra la tua fede. Pregare e mettersi in azione. La parola ci dice in Ebrei 11:1: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. È la fede che ci spinge verso cose che ancora non vediamo con i nostri occhi. Come i 10 lebbrosi, anche noi preghiamo per l'aiuto di Dio. E dopo ci mettiamo in movimento? Facciamo dei passi di fede o aspettiamo che il risultato cadi dal cielo? Vorrei raccontarvi una piccola testimonianza del mio lavoro, del nostro lavoro, tra i ragazzi della strada Angiamena. Questo mi permette di fare anche un po' di pubblicità per questo ministero che io seguo ancora oggi. Allora, sapete, fin dall'inizio di questo lavoro del ministero Reflet Esperance abbiamo desiderato avere un terreno a disposizione. Questo in previsione di costruire una casa di rieducazione per accogliere i ragazzi che vorrebbero cambiare vita e tornare nelle loro famiglie. Le condizioni di ingresso nella casa, il modo di vivere all'interno della casa, le tappe del percorso per il reinserimento, sulla carta tutto era già previsto, tutto era già stabilito, perfino il nome, Maison de Vie, Centro di Riabilitazione Sociale e Familiare. Ma in realtà non c'era ancora niente. Niente, solo delle carte scritte. Allora, sapete, ho condiviso molte volte con i responsabili della missione di questo bisogno, ma niente è accaduto. Io mi aspettavo che mi dassero dei soldi, vai a comprare il terreno. Ma non l'hanno fatto. Pregavamo Dio perché eravamo convinti che fosse nella sua volontà, che fosse un bisogno per il ministero. E finalmente un giorno Dio mi ha dato un pensiero molto chiaro. Mi ha detto: smettila di chiedermi un terreno e fai il necessario per avere il terreno. Smettila di chiedere un terreno e fai quello che deve essere fatto. Allora, finalmente ho capito. Se il lavoro chiedeva un pezzo di terra, bisognava mettersi all'opera per andare a cercarlo, anche senza avere i soldi in tasca. Allora abbiamo iniziato a visitare vari appezzamenti di terreno, abbiamo cercato i proprietari, abbiamo scattato foto, abbiamo discusso il prezzo e la procedura di acquisizione e abbiamo fatto un rapporto con il risultato di tutte le nostre ricerche e l'abbiamo mandato alla missione, ai responsabili. Loro hanno letto il rapporto, l'hanno analizzato ed ecco che hanno scelto un terreno e hanno inviato i soldi per comprarlo. Io aspettavo i soldi e loro aspettavano che mi mettessi in movimento per la fede. E credo che Dio aspettasse la stessa cosa. Allora, nel 2022 abbiamo accompagnato un gruppo della chiesa di Verdun. Hanno potuto vedere il terreno, hanno potuto vedere il muro che era già costruito e adesso, nel 2025, una casa è costruita e un collaboratore ci abita con la sua famiglia. Due ragazzi della strada sono stati ammessi e la Maison de Vie è diventata il loro rifugio fino al giorno che potranno tornare nelle loro famiglie. Ecco com'è la maniera di lavorare di Dio. Quindi, dopo questa parentesi di pubblicità per il nostro lavoro in chat, torniamo di nuovo al nostro testo del Vangelo di Luca per guardare il seguito di questi eventi. Vorrei rileggere i versetti 15 e 19, dove dice: uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero? E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha guarito. Uno di loro, vedendosi guarito. Quest'uomo era certamente sensibile all'opera di Dio nella sua vita e ha velocemente fatto il legame tra la sua guarigione e la parola pronunciata da Gesù. Immagino che anche gli altri hanno visto che erano guariti, ma magari erano troppo occupati a cercare l'adempimento ufficiale attraverso la visita del sacrificatore. Il testo non ci illumina in questo punto, ma conosciamo le parole piuttosto dure pronunciate dal nostro Signore, che ha detto: ma i 10 non sono stati guariti? Dove sono gli altri? C'è solo questo straniero che è tornato per glorificare il Signore? Allora ci sono 3 domande che dovrebbero farci riflettere sul nostro atteggiamento nei confronti dell'azione di Dio nella nostra vita. Siamo ancora sensibili alle benedizioni di Dio nella nostra vita? Ci giriamo verso di Lui come questo straniero per mostrargli la nostra riconoscenza? Vi propongo 2 versetti che ho trovato interessanti, che toccano ancora sul tema degli stranieri. Il primo è l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2, dove dice: perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, gentili vuol dire pagani, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Quindi eravamo stranieri, ma siamo stati introdotti nel paese governato da Dio, nel regno di Dio, attraverso il sangue di Gesù. Ma in seguito, in Ebrei 11, versetto 13, autore sconosciuto, ci parla di eroi, tutto il capitolo 11. Il versetto 13 dice: tutti costoro, questi eroi della fede, sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Forestieri anche lì vuol dire stranieri. Allora, può sembrare una contraddizione: da una parte Paolo dice che eravamo stranieri e siamo stati introdotti nel regno di Dio, e in Ebrei dice che rimaniamo stranieri e pellegrini sulla terra. E qui è la differenza: sulla terra e non nel regno di Dio. Quindi è vero, noi non siamo più senza Messia o senza il diritto di cittadinanza, ma restiamo stranieri e viaggiatori su questa terra, secondo quello che è scritto nella lettera agli Ebrei. E Paolo ci dice anche: ricordati che non sei più estraneo a Dio, alle promesse, ma anche che non hai nessun merito, non hai nessun diritto particolare, perché tutto è grazia, tutto viene dal sangue che Gesù ha versato, la grazia di Dio attraverso l'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, solo lo straniero, solo il samaritano andò da Gesù per ringraziarlo. Questo straniero non aveva diritto a Gerusalemme, non aveva la cittadinanza, ma ha ricevuto la salvezza. Alzati e va, la tua fede ti ha guarito. Altre traduzioni dicono: la tua fede ti ha salvato. Sapete, quando siamo stranieri e ci troviamo in una città sconosciuta, spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia le indicazioni necessarie per raggiungere la nostra destinazione. Possiamo anche trovare qualcuno che ci accompagni fino al luogo che stiamo cercando. È una realtà, ve lo dico come testimonianza personale, perché mi è successo l'anno scorso. Dovevo andare all'ambasciata del Ciad a Ginevra per alcuni documenti, e quando sono uscito dalla stazione, anche col telefono, col GPS, non sapevo proprio come trovare la fermata del mio bus. Alla fine è una persona del luogo che mi ha preso e mi ha accompagnato. Ecco, qui prendi questo bus di questo numero e tu arriverai a destinazione. Allora vi assicuro che ero molto riconoscente. Come stranieri facilmente siamo riconoscenti e facilmente lo esprimiamo anche. Allora la mia domanda è: facciamo questo anche nella nostra casa, nella nostra chiesa? Siamo grati per quello che fanno le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, i nostri genitori? Siamo grati per quello che i nostri fratelli e sorelle stanno facendo affinché la nostra chiesa possa funzionare? abbiamo l'atteggiamento dello straniero che dà gloria a Dio? O pensiamo di avere tutti i diritti? Sono un membro, entro, voglio che tutto sia pronto. Ma perché non hanno ancora messo le sedie? Forse pensiamo di avere dei diritti. Torniamo a casa, vogliamo un pasto pronto. Vogliamo che i nostri figli obbediscano. È il nostro diritto, siamo i genitori. Forse pensiamo le stesse cose anche per la Chiesa. Magari pensiamo le stesse cose anche per Dio. Qualcuno potrebbe dire: facciamo parte della famiglia di Dio, non siamo più estranei, come ha detto Paolo. Dio ci ha promesso tutto in Gesù Cristo. Quindi lascia che Dio ci dia quello che chiediamo. Allora, spero che voi non la pensiate così, perché io credo che solo in cielo e per l'eternità avremo tutto e saremo realizzati. Ma qui sulla terra restiamo stranieri e pellegrini. È vero che Dio ci benedice, ma non ubbidisce ai nostri ordini. Non abbiamo nessun diritto verso di Lui. Questo lebbroso, questo straniero, questo samaritano ci mostra l'atteggiamento giusto da avere. Lui riconosce di non avere nessun diritto, ma ha ricevuto tutto senza meriti. Prego che possiamo essere degli stranieri, che riconoscono il privilegio di avere degli amici, di avere dei fratelli in Cristo, di avere un marito, una moglie, dei figli, che possiamo essere grati di avere ancora il soffio di vita. Cerchiamo di essere grati per tutto quello che Dio fa per noi, ma ricordiamoci che nulla è dovuto, ma che tutto è grazia. Allora vorrei concludere riprendendo ancora il passaggio che è ancora sul muro. Tutti costoro, questi eroi della fede, sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere stranieri, forestieri e pellegrini sulla terra. Forse è un po' duro da ascoltare, ma la vera fede si manifesta quando ci mettiamo in cammino senza avere nessuna garanzia su ciò che accadrà dopo. Come i 10 lebbrosi, come gli ebrei davanti al Mar Rosso o davanti al fiume Giordano, non sapevano quello che sarebbe accaduto. La vera fede si manifesta nella vita delle persone descritte in Ebrei 11, ma non hanno neanche ricevuto quello che avevano bisogno, i beni promessi, ma erano grati comunque di vederli da lontano e di salutarli da lontano. Essere grato senza aver ricevuto nulla. Questa è la sfida che vi lancio oggi. Sapendo che Dio, attraverso ancora la voce di Paolo, in Filippesi 4:6, ci dice: non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica, con ringraziamento. Ringraziare avanti, prima ancora di aver ricevuto e senza sapere se lo riceveremo. Grazie dell'ascolto e che Dio vi benedica.